In altre parole,
le 8 e 18 in questo preciso istante. Benvenuto Michele Fazzioli.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno. Allora, lo ricordavo prima, ieri abbiamo parlato del piacere di leggere, della crisi però che sta soffrendo il mercato, la produzione libraria e letteraria, anche se un po' paradossale, perché poi una cosa che non abbiamo detto ieri è che comunque gli eventi e i festival letterari fioriscono, ce ne sono una pletora, magari avremo il tempo dopo di tornarci. Oggi dove andiamo?
Ma intanto hai fatto bene a citare la questione dei festival, perché ho l'impressione, anzi cioè, è suffragata questa mia impressione da cifre più precise, che più aumentano i festival letterari e più diminuisce il numero dei lettori veri. C'è come una sorta di, come dire, di estroversione della lettura come fatto spettacolo. È un po' come le luci di Natale, sempre più fuori dalle case, ma dentro le case ci sono meno alberi illuminati, e quindi c'è il paradosso che la gente va a vedere gli scrittori, a sentirli, e poi non compra il libro o non li legge. Poi c'è chi legge, naturalmente, ma io volevo prendere spunto da un fatto accaduto ieri, ma proprio come spunto, l'altro ieri, cioè grande concerto di Natale al Senato italiano. Riccardo Muti dirige l'orchestra Cherubini davanti al presidente Mattarella, alle alte cariche dello Stato, e durante il concerto squilla un telefonino. E poi quando Muti si sta rivolgendo ai senatori, di nuovo squilla un telefonino e il maestro è sbottato e ha gridato: "Stutatelo sto telefonino", che in napoletano vuol dire chiudetelo, zittitelo, e insomma ha lanciato un jacuzzi. Ora può capitare, per carità, una dimenticanza, ma è il segno del fatto che questa protesi telefonica ce l'abbiamo addosso, insomma irrompe dappertutto nella vita. Questo è solo un pretesto. Quello che volevo dire è che questi libri di cui abbiamo parlato ieri, Daniel, sono sfidati da una convivenza con mille altre forme espressive tecnologicamente inventate, insomma. E io lo chiamo una sorta di meticciato delle forme espressive di comunicazione. Noi ci dobbiamo convivere, mica possiamo tornare a quando ci mettevamo a leggere Guerra e Pace e non c'era nient'altro da fare, perché non c'erano schermini, c'era la radio, che è tutta un'altra cosa.
Ma come fare? Voglio dire, tu che rapporto hai con il telefonino e queste situazioni? Perché tra l'altro quella che raccontavi tu, è, come dire, è un episodio di una brutta serie che ormai è iniziata e non so se finirà. Cioè, Muti che sente un telefonino durante un concerto, è veramente imbarazzante, una cosa terribile. Eppure, come dici tu, ci si deve un attimo convivere, perché tutti noi abbiamo il telefonino in tasca e può succedere di dimenticarsi. Dicevo, l'ennesimo episodio, perché nei giorni scorsi leggevo anche che il grande, bravissimo attore Silvio Orlando era a teatro a Bologna, all'Arena del Sole, e all'ennesimo squillo, cioè nemmeno al primo, ce ne sono stati diversi, ha dovuto interrompersi ed è successa una cosa, certo, molto simile. E tra l'altro Silvio Orlando diceva: solitamente da anni a ogni rappresentazione io lo faccio l'annuncio, io in persona salgo e prima di diventare personaggio faccio l'annuncio, però in questo caso la pièce, l'atmosfera della pièce, non volevo rovinarla e col regista abbiamo deciso di non fare questo annuncio e il patatrac. È successo.
Ma noi predichiamo bene e razzoliamo male, ma comunque siamo figli del nostro tempo e quindi anche noi usiamo questi mezzi, che sono anche preziosi, belli. Sai, si dice anche la televisione ha indotto dipendenze, e troppa televisione fa male soprattutto alle persone più fragili, ai ragazzi, lo dicono gli psicologi. Eppure è un bellissimo strumento, io ci ho vissuto e ne ho fatto per decenni, quindi però ci sono delle formule di tecnologia comunicativa espressiva che sono buone di per sé, che poi la tecnica è neutrale, è l'uso che se ne fa che diventa morale e sociale, ma diciamo, hanno inventato il treno a vapore, dicevamo ieri, o le automobili, non c'è nessuno che ha dipendenza dal treno, compulsione d'automobile, e invece la dipendenza dai videogiochi esiste. Insomma, ci sono delle tossicità presso alcune innovazioni e ci sono delle non tossicità. Ora, l'invasività, per esempio, del telefonino, che vuol dire TikTok, social media, Instagram, videogiochi, chattare da mattina a sera, lo dicono gli psicologi, anche infantili, e tutto questo comporta dei gravissimi danni nella formazione mentale del ragazzo. Le scuole stanno combattendo, stanno vietando i cellulari a scuola. Vuol dire che c'è qualcosa di perversamente tossico in questa crescita di queste tecnologie che di per sé sono sempre buone in parte, ma allora tu mi chiedi a che si fa? Bella domanda,
No,
ma
più che
forse.
chiederti cosa si fa, no, perché non, no, no. Però io ti conosco, non sei catastrofista.
No, no, anzi, guarda la nostalgia di dire, che bello quando c'era il fuoco acceso e calzettone di lana e non c'era nessun rumore, ma no, noi viviamo nel nostro tempo. La realtà è che ci sono, ma tutte le invenzioni di per sé potrebbero essere buone, no? Non tutte, ma persino il nucleare è stato buono, però c'è stato Hiroshima o anche Chernobyl, no? Capisci? Ma c'è anche un'energia nucleare buona quando c'è, insomma. Ma sai cosa? Io credo che bisogna far capo alla formazione, all'educazione, alla conoscenza. Cioè, se tu insegni, se la famiglia, se la scuola, se chi vuol bene ai ragazzi, per esempio, condivide con loro questo accesso a queste tecnologie, educazione, allora cosa vuol dire? Che alla fine è ancora cultura. È cultura e la cultura alla fine diventa politica, perché la politica può aiutare la cultura oppure no. Ultimamente qualcuno ha detto sciaguratamente: abbiamo bisogno di soldi nel cantone, dove tagliamo? Ma dai, tagliamo la cultura che non serve a nulla. Bravo, non serve a nulla la cultura. La cultura serve anche a educare alla conoscenza e all'uso virtuoso di tutte queste tecnologie che sarebbero buone se non fossero abusate. Quindi io direi meticciato di tutte queste forme e quindi stamattina tu, e mi sono alzato presto stamane, parlavi con un tuo bravo ospite del fatto che ami 100 anni di solitudine da leggere, ma ami anche la serie televisiva che lo riproduce.
E tu che ne pensi di questo meticciato tra grandi romanzi e serie TV? So che il tuo libro preferito è Guerra e Pace, e insomma, il cinema e la TV l'hanno saccheggiato, o l'hanno anche
Ebbene,
nobilitato, o hanno saputo convincerti che anche l'audiovisivo può essere un buon veicolo.
allora io in genere diffido un po' dalle riduzioni cinematografiche. Beh, ci sono dei grandissimi registi che hanno reso onore all'opera. Io penso al Gattopardo di Luchino Visconti, e però il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa finisce in un altro modo. Insomma, però Visconti è un grande, sontuoso, no? Ma per esempio, quando il pur bravissimo De Sica ha fatto il suo Giardino dei Finzi Contini, Giorgio Bassani, lo scrittore, alla fine si è arrabbiato e ha scritto il famoso articolo in vettiva, Il Giardino Tradito. E in quanto a Guerra e Pace, beh, lì, sai, un ragazzo come me, e tutti, quando da giovani si è letto Guerra e Pace, ci si innamora un po' di Natascia Rostoff e ognuno se la fabbrica dentro la propria immaginazione.
Ah, sì.
Io al cinema non ne ho mai trovata una adatta, mi sono sempre detto, ehi, ma questa non è la mia e quindi non è quella di Tolstoj. Però ogni tanto tu vedi delle trasposizioni cinematografiche anche azzeccate, però io penso che il cinema, la serie televisiva sono una cosa, con un proprio diritto di autonomia. Si ispirano all'opera, ma tu non puoi pretendere di ritrovare l'opera. La fragranza dell'aggettivazione di García Márquez non la trovi nel cinema,
La
capisci?
fragranza dell'aggettivazione, ma anche ascoltare te è molto molto piacevole, devo dire, Michele.
Beh, dicono che io uso troppo aggettivi, ma io dico, ma cosa sarebbe la vita se non ci fossero gli aggettivi? Però è un bel tema quello che hai scelto, ma questa contaminazione dei generi, le tecnologie che si mescolano, perché poi c'è un altro aspetto, anche i giovani, si dice teniamoli al riparo. Ti dico un piccolo episodio,
Ti prego.
un genitore mi ha detto tempo fa, per Natale quest'anno il nostro bambino di quinta elementare ha chiesto un regalo che gli faremo, il televisore in camera. Mi sono sentito agghiacciare, dico, ma pensa quel bambino solo, nella solitudine del suo rapporto quasi psicotico col televisore, io non ho osato dire nulla. E però, per esempio, quando ti chiedono gli adolescenti a una certa età, non so, 15, 16, 17 anni o prima, non lo so, il telefonino, se tu gli dici no, non te lo do e basta, guarda che quello per loro è un mezzo per socializzare. I loro coetanei socializzano col cellulare e se tu glielo togli del tutto, gli impedisci la maturazione di una socializzazione, è un bel quesito per i genitori e per gli educatori.
Credo che una parola chiave, lo dico da genitore, e confrontato quotidianamente con la questione che sollevi, la parola chiave sia fiducia.
Sì. La fiducia va costruita però dal genitore e
Sì.
dall'educatore. E l'altra parola chiave è educare, che poi è legato alla fiducia. Tu devi stare assieme, io penso, al ragazzo, all'allievo e dire, ehi, vediamo sta roba, guardate c'è questo pericolo, perché è la misura. Insomma, si diceva ieri che Umberto Eco, no, non ieri, l'ho detto forse alla TV la sera prima, dice, io ho amato Alessandro Manzoni e Clarabella, la mucca moglie di Orazio di Walt Disney, no? Cioè la contaminazione dei generi. Si può leggere García Márquez, si può vedere la serie di Cent'anni di solitudine, si può giocare con i videogiochi, si può navigare in internet e poi a un certo punto uno deve cercare la gerarchizzazione virtuosa delle proprie scelte e questo è il metticciato buono, ma non possiamo far finta che non esistono questi mezzi. Del
No,
resto
certo, e
noi due
nemmeno
siamo attaccati a un.
demonizzarli, no?
E io ti sto chiamando da un cellulare, tu mi stai chiamando sul mio cellulare. La nostalgia del passato, quando è nostalgia di dire, nel senso di dire, come sarebbe bello se tornassimo indietro, è semplicemente una finta. È nostalgia della nostra giovinezza, ma non è vero che una volta tutto era meglio. Potrei
Verissimo.
citare mille esempi di quando tutto era peggio, eh.
No, no, ma
Quindi.
guarda, no, purtroppo non abbiamo tempo perché sono le 8:29 e ha sprombattuto.
Lasciami dire allora a te e agli ascoltatori della bella e buona Rete 2, buon Natale.
Ma certo. Buon Natale anche a te
A
e
domani.
a domani 25 dicembre, sì, alle 8:18. Michele Fazioli, ti ringraziamo per essere stati con noi, ti auguriamo una bella giornata, ti lasciamo alla tua bellinzona, a domani.
Buona vigilia.